Siete benvenuti. Continuiamo i nostri incontri islamo-cristiani. Siamo già nel quarto incontro. Il tema di oggi è la preghiera. Non si può immaginare una religione, una spiritualità senza preghiera. E non si può anche immaginare un dialogo interreligioso senza prima un dialogo tra l'essere umano religioso con Dio. E la preghiera rappresenta questo dialogo diretto e personale e intimo con Dio. Oggi abbiamo con noi la piccola sorella Annunziata di Gesù, che collabora con il CIPAX fin dall'inizio, da più di 20 anni, e ci parlerà della preghiera nella spiritualità di Charles de Foucault. E abbiamo con noi il professor Demetrio Giordani Abdulrahman, un professore di storia islamica all'Università di Modena e un grande esperto di spiritualità islamica, soprattutto Naqshbandi, e ci parlerà oggi della preghiera nella spiritualità Naqshbandi, soprattutto da Shah Ahmad Sirhindi. Cominciamo con... Sì.
Allora, per Charles de Foucault mi sono dovuta limitare e ho dovuto scegliere alcune cose. Comincio col dire che se penso a un mistico, al termine mistico, non mi vengono in mente doti o esperienze fuori dell'ordinario, ma mi viene in mente né più né meno un giusto che vive di fede, di una fede radicata e fondata nell'amore, come dice negli Efesini. Penso a un cuore povero, assetato e proteso a placare la sete nelle profondità dell'amore di Dio, un amore che sorpassa ogni conoscenza. E mi viene in mente Giobbe che dopo essersi difeso dagli amici teologi e dopo aver discusso con Dio, di fronte al suo mistero si porta la mano alla bocca e tace. Si sa che mistico, come mistero, deriva da un verbo greco che significa appunto chiudere, serrare gli occhi e la bocca. E questo davanti a tutto quello che trascende ogni possibilità umana di vedere, di dire. E per me, se Charles de Foucault è stato un mistico, è stato proprio perché ha osato vivere una fede nuda e perché ha amato molto. Di sé ha detto che intendeva vivere accanto agli altri, perduto in Dio, nascosto in Dio, nel segreto del suo volto. E ha sperimentato il silenzio suo, perché non è stato uno di quelli che moltiplicano le parole come i pagani. E il silenzio di Dio, che non si è fatto né vedere né sentire, rimanendo per lui sempre il Dio nascosto di Isaia. E dunque la sua fede è stata una fede pienamente gratuita. Il suo deserto, prima di essere un deserto geografico, è stato un deserto interiore. A Nazareth scriveva: aridità e tenebre, tutto mi è difficile. Santa comunione, preghiere, orazione, tutto, tutto, anche il dire a Gesù che l'amo. Mi devo aggrappare alla vita di fede. Se almeno sentissi che Gesù mi ama, ma non me lo dice mai. Charles de Foucault non è un intellettuale, non scrive trattati, e non è un teologo di professione. E quello che ha scritto, a parte pochi opuscoli che avrebbe voluto che fossero pubblicati, che non saranno mai pubblicati in vita, tutto quello che ha scritto sono stati appunti personali non destinati alla pubblicazione, poi diari e lettere, migliaia e migliaia di pagine, 20.000 solo di scritti, cosiddetti scritti spirituali, e più di 6.000 lettere. E lui, se usa il termine mistico, è per indicare i due santi suoi amici, Teresa d'Avila e Giovanni della Croce, che ha letto e riletto decine di volte e citerà per tutta la vita fino all'ultimo giorno. E ne raccomanda la lettura ai suoi discepoli, fra gli altri scrive a un amico, scrive così nel 1903 da Beni Abbès: uno dei miei libri più cari è San Giovanni della Croce. Penso spesso a lei leggendolo. Lei che conosce così bene gli scolastici, ha letto i mistici? Una pagina o due, una goccia di San Giovanni della Croce, tu torni, la riposterebbe un po' nei suoi lavori faticosi. Sarebbe un po' d'acqua fresca in mezzo a una calda giornata di viaggio. Molte cose le andrebbero, risponderebbero al suo cuore in queste pagine in cui tutto parla di dimenticare tutto lato per persi nell'immenso, nell'unico eterno bene. E come cita spesso Teresa d'Avila e Giovanni della Croce, cita spesso il Cantico dei Cantici, che del resto resta sempre in filigrana, grazie, dietro ai suoi scritti, a tantissime sue pagine. Poi si immedesima in particolare in Maria Maddalena, che a quei tempi era un unico personaggio del Vangelo, la peccatrice perdonata, quella che ha amato molto, quella che ha scelto l'unica cosa necessaria, che ha versato tutto il suo profumo, che è stata davanti alla croce, che ha portato i balsami alla tomba vuota e che, chiamata per nome, ha risposto Rabbuni. E è quella che, secondo la leggenda, aveva finito la sua vita nel deserto della Sainte-Baume, in Provenza, il Santo Balsamo. Sarà uno dei pochi luoghi dove Charles de Foucault andrà in pellegrinaggio e lascerà un ex voto. Se scrive, fin dagli anni della Trappa, dal 1890 al 1897, nutrendosi della parola come pane quotidiano, è per fissare pensieri e per vincere proprio l'aridità e l'impossibilità di pregare. E il primo taccuino che conserva è dell'ultimo periodo della Trappa, dell'autunno 1896, quando aspetta o la dispensa dai voti o i voti solenni che avrebbe dovuto pronunciare nel febbraio 97, invece lo lasciano libero di seguire un suo diverso ideale. Questo primo taccuino porta in esergo due testi che vi leggo, che danno il senso di tutta dello stile della spiritualità di Charles de Foucault. Attirami dietro di te, corriamo all'odore dei tuoi profumi, che è un versetto del Cantico secondo la Vulgata, e di seguito un testo di Sant'Agostino. Se sapienza e verità non sono desiderate con tutte le forze, non possono essere in nessun modo trovate. Ma se le si cerca, non ci si può sottrarre e sfuggire all'attrazione che esse esercitano. Per amore si domanda, per amore si cerca, per amore si bussa, per amore giunge la rivelazione, per amore infine si dimora in ciò che è stato rivelato. E come primo tema di questi appunti affronta proprio la preghiera secondo i Vangeli e in San Matteo le prime parole di Gesù che sono «Adorerai il Signore Dio tuo». E comincia col parlare dell'adorazione. Io non mi soffermo su questo. Dico solo che è consapevole e lo esprime chiaramente che condivide con i musulmani l'adorazione e l'obbedienza al Dio più grande, perché è l'unico degno di obbedienza e di adorazione. E è chiaro che la considera la prima forma di preghiera, anche se per lui mette l'accento sempre in una fede che parla col cuore, con gli affetti, che accendono il desiderio d'unione. E, tra l'altro, parlando di Gesù, che è il primo adoratore, dice che l'ammirazione muta, l'adorazione, è ciò che racchiude la più appassionata dichiarazione d'amore, poiché l'amore d'ammirazione è il più ardente degli amori. Ecco, detto questo, mi vorrei soffermare su tre parole chiave, che sono delle costanti che si ritrovano, è riconoscenza, amore e abbandono. Riconoscenza è il titolo del libro pubblicato nel 1888, in cui faceva il resoconto della sua esplorazione in Marocco, Reconnaissance au Maroc. In francese c'è un'unica parola per dire quello che noi diciamo ricognizione, riconoscimento, riconoscenza, però quello che per lui prevale è proprio la riconoscenza, perché tutta la vita sarà riconoscente al Marocco e ai musulmani che l'hanno ospitato, che gli hanno offerto amicizia, lealtà e che gli hanno insegnato che cosa vuol dire credere in Dio e manifestare la fede, perché è in seguito a questa esplorazione che lui, incredulo, agnostico, comincerà al ritorno a Parigi, proprio durante la pubblicazione di questo libro, a pensare a Dio. E la prima preghiera che gli viene dal cuore, che gli sale dal cuore, da non credente, dirà, una strana preghiera che era questa: mio Dio, se esisti, fa che ti conosca. Andava nelle chiese, racconterà, senza credere, e gli veniva questa strana preghiera. E ricorderà questi momenti in cui passava queste ore col cuore inquieto nelle chiese di Parigi, lo ricorderà in tante occasioni, molto più di altri episodi della sua conversione, ricorderà proprio questa strana preghiera: mio Dio, se esisti, fa che ti conosca. E, è il primo approccio con Dio. E il primo approccio non è un pensare metafisico, non chiede una prova dell'esistenza di Dio, è un'invocazione, è un grido del cuore, chiede a Dio di conoscerlo, chiede cioè di avere una relazione personale con Lui, una relazione personale con un tu, no? Con il tu per eccellenza. E tutta la sua vita in questo senso sarà un dialogo, come dirà, en tête à tête, con Dio, a tu per tu con Dio. Finché un mattino si arrenderà e dopo aver letto Bibbia, Corano e altri libri, si inginocchierà davanti a un prete e sarà il momento in cui darà tutta la sua vita a Dio. E da allora la sua vita sarà tutta una riconoscenza, perché ricorderà come Dio gli aveva preparato il cammino fin dalla nascita, ma anche in Marocco, ma anche con quella strana preghiera. Farà tutta una lista di tutti i momenti, di tutte le meraviglie che Dio ha compiuto nella sua vita. Per esempio, scriverà alla sorella: com'è buono il buon Dio per noi. Lo scrive dopo aver lasciato la trappa, prima di andare a Nazareth. Misericordias Domini in eternum cantabo. Non vorremmo dire altro che queste parole per tutta la vita, come non le diremo altre, come non vivremo d'altre per l'eternità. E fondiamoci in riconoscenza, in gioia, in benedizione, eccetera. Ho altre citazioni, ma le passo, ma sempre su questo, in questo stile. Per esempio, ricordando Maria Maddalena: io ti devo amare ancora di più, perché mi hai amato di un amore più grande. Allora, una vita ordinaria non è possibile a me più che a lei. Io devo amare di più. Con quale santa follia mi devo gettare nella tua contemplazione, nella tua obbedienza. Leggendo la parabola del padre misericordioso e medesimandosi col figlio prodigo e ricordando, rievocando ancora questa strana preghiera, a un certo punto dice: «O Dio di bontà, che non avevi smesso di agire dalla mia nascita in me e attorno a me, per far arrivare quel momento, con quale tenerezza, accorrendo subito, mi gettasti le braccia al collo e mi abbracciarsi, eccetera». E poi conclude: quali sono i miei doveri verso questo padre amatissimo? Anzitutto amarlo, poi amarlo e infine ancora amarlo, perché amare contiene tutto. E qui continuerei con questa parola, amore, anche se riassumo, perché dopo l'enciclica del Papa non vorrei... Ma ha un altro stile, ma essenzialmente sono le stesse cose. Lui dice: chi è posseduto da un amore come Geremia, ama e basta. Amare vuol dire pregare. Allora uno che ama, ama sempre, dunque prega sempre, senza interruzione, senza stancarsi. E anche... valutando le diverse forme di preghiera, alla fine conclude sempre la preghiera: ciò che voglio nella preghiera è l'amore, soltanto l'amore, cioè che è essenziale, non sono né i mezzi né i generi, ma l'amore che ci lega a Dio, che viene da Dio e con cui rispondiamo a Dio. E poi, vabbè, per esempio, a un certo punto scrive, meditando su il comandamento nuovo, no? L'ultima raccomandazione di Gesù ai suoi, e scrive: il riassunto di tutta la religione è il mio cuore. Il mio cuore vi ricorda che Dio è amore e che come Lui dovete essere amore, fa parlare Gesù. Il mio cuore vi ricorda che Dio è amore e che voi sarete perfetti nella misura in cui gli assomiglierete. Sarete uniti a Lui, trasformati in Lui, sarete uno con Lui, essendo come Lui tutto amore. In un'altra pagina fa parlare così Gesù: qualunque cosa tu faccia, non cessare di contemplarmi. Quando mi accompagni, non cessare di guardarmi. In qualsiasi atto tu mi segua, i tuoi occhi non mi lasciano. E poi ricordati a questo proposito della parola di San Giovanni della Croce: l'anima che non è disposta a pregare in ogni luogo mancherà molto spesso della grazia dell'orazione, non sa leggere che nel libro del suo villaggio. Dunque bisogna pregare sempre, perché si può amare sempre. Questo è possibile a tutti, anche ai più semplici, ai più poveri, anche a quelli che non hanno mezzi e che non conoscono le tecniche del pregare. E l'essenziale, dice a un certo punto, osa dire, è amare, è vivere carne a carne e anima ad anima con l'amato, amando gli altri come lui fino alla fine. Beh, lascio questa parte dell'amore per andare subito all'ultimo punto. Ho detto all'inizio che ha sempre detto che Charles de Foucault, che di amare, e che amare contiene tutto, no? Però non ha mai sentito di amare, e ha detto che non è quello l'essenziale, non è sentire di amare. In una lettera a Massignon dirà che l'amore consiste non a sentire che si ama, ma a voler amare, volere, cioè desiderare. Quando si vuole amare, si ama. Quando si vuole amare al di sopra di tutto, si ama al di sopra di tutto. E sentire di amare, dice a un certo punto, sarebbe il paradiso, e questo non è per qua giù. Allora, parlando dell'abbandono, tutti conoscono più o meno la cosiddetta preghiera d'abbandono. Questa preghiera d'abbandono non è altro all'origine che un commento, una parafrasi delle ultime parole di Gesù: Padre, nelle tue mani consegno il mio spirito, di Luca, secondo Luca. E allora fa una meditazione che poi, concentrata e ridotta, è diventata la preghiera. Non l'ha ridotta lui, era una delle tante meditazioni, però che esprimono bene lo spirito di abbandono che è tipico di Charles de Foucault e anche dell'Islam. Come dicevo all'inizio, non è un intellettuale, è un uomo d'azione, è uno sperimentatore, un esploratore. E anche, per esempio, il Verbo si è fatto carne, che è il centro della sua fede, il Dio che si è fatto carne, non è per lui semplicemente un articolo di fede, ma è un evento di salvezza che informa tutta la sua vita. In questo senso, il suo desiderio di unione con Dio si manifesta essenzialmente come unione concreta alla sua volontà, che è volontà di salvezza. E segue Gesù come modello unico, dice, e come salvatore. E non è uno che dice Signore, Signore, ma è uno che fa la volontà del Padre, e la fa senza indugio, come Maria che va a visitare Elisabetta. Anche se si sottopone a lunghi discernimenti guidati dalla parola di Dio, dagli avvenimenti, è sempre disposto a qualsiasi sorpresa, a qualsiasi svolta. In questo senso non calcola, non ha strategie. Se prima dell'esplorazione in Marocco lui, che era un uomo metodico e programmatore, si era preparato per un anno e mezzo con degli studi minuziosi, quando si tratta di seguire quella che per lui è chiaramente la volontà di Dio, non esita. qualunque cosa Dio gli chieda. Ecco, mi risponde, si mette in cammino con un'urgenza incontenibile che lo spinge. E per esempio, quando sta per partire da Beni Abbes verso le terre del sud del Sahara, le terre dei Tuareg, la prima volta, scrive al suo prefetto apostolico: non parto così in fretta per mancanza di obbedienza a lei, ma perché la più perfetta obbedienza, e ciò fa parte della sua perfezione, comporta in certi casi l'iniziativa. Se parto senza esitare è perché sono pronto a tornare senza esitare. Cioè, in certi casi è proprio effettivamente fede pura in cui si abbandona veramente a Dio obbedendo a Lui piuttosto che agli uomini. È un buttarsi, come dice, a corpo morto, a corps perdu, nel buio, dovunque Dio lo chiami, costi quel che costi. Però questo non è sempre un lasciarsi andare gioioso, riposante. A volte è un sentirsi lasciato andare, come gettato desolatamente nell'abisso. È come un ultimato e ne va della vita. Appena convertito, leggendo Bossuet, aveva fatto proprio una sua parola: esalarmi davanti a Dio in pura perdita di me, in pura perdita. Quando però è chiamato a perdersi, come a oltrepassare il suo limite di creatura, non è preservato da orrore, da smarrimento, da senso di annullamento, di espropriazione, appunto, di perdita di sé, di vertigine. E è angoscia pura, l'angoscia dello spirito, che è di altro ordine della paura psicologica. Aveva scritto una volta che una delle cose che dobbiamo assolutamente al Signore è di non avere mai paura di niente, perché insieme all'amore perfetto la fede bandisce ogni paura. Ma di fronte ad appelli incalzanti e sorprendenti si sente come Pietro che annaspa fra le onde. E ricorderà questo episodio del Vangelo di Pietro che sta per affondare, ma in numerosissime occasioni, in tempi diversi e in momenti diversi. E è molto significativo. Lo fa, per esempio, solo vi dico faccio alcuni esempi. Alla trappa, quando comincio a dubitare della scelta, scrive in una lettera: trovandomi in barca, tremo al pensiero di dovermi gettare in mare. Mi trattiene la paura più che l'umiltà, ma ciò che mi trattiene in maniera assoluta è l'obbedienza. Ripete esattamente la stessa cosa 3 anni dopo, quando ha chiesto la dispensa da voti. Poi, a Nazareth, medita l'episodio specifico del Vangelo in Matteo 14:31 e osserva: quanto è grande la fede che nostro Signore ci domanda. Dopo la parola di nostro Signore "vieni", Pietro non doveva più temere niente e camminare con fiducia sulle acque. Così, quando Gesù ci ha certamente chiamati a uno stato, dato una vocazione, non dobbiamo temere, ma affrontare senza esitare gli ostacoli più insormontabili. Gesù ha detto "vieni". Abbiamo la grazia di camminare sui flutti. Ci sembra impossibile, ma Gesù è il padrone dell'impossibile. Poi la stessa cosa lo ripete quando gli si prospetta l'idea di farsi prete. E vi leggo solo alcune cose. Durante la notte, quella che chiama la notte di elezione, prega tutta una notte per finalmente discernere cosa fare. A un certo punto dice che avverte in cuore un'apprensione e come una sorta di vertigine alla vista di questa vita nuova che si apre per me. Sono stato così sorretto finora, Lazzaro isolato, gettarmi in acqua. Mi sembra di uscire dalla barca come San Pietro per camminare sulle onde durante la tempesta. E continua dicendo con Paolo: la debolezza dei mezzi umani è causa di forza, Dio fa servire i venti contrari per condurci in porto. Quando poi sta per partire per la terra dei Tuareg, ancora una volta scrive: la natura prova una ripugnanza estrema, rabbrividisco, ne ho vergogna al pensiero di lasciare Beniabbes, la calma ai piedi dell'altare e di gettarmi nei viaggi per i quali ora ho un orrore eccessivo. E poi dice: però vedo che è necessario, non ci sono preti e questa è la volontà che io vada. Ecco, vertigine, repulsione, brividi, angoscia, paura, tutte queste parole che tornano. E però quando Abramo, quando gli viene chiesto di uscire dalla sua terra, di farsi viaggiatore nella notte, un'espressione che usa spesso, Fréchard dice: sono un viaggiatore nella notte. È come se sperimentasse con tanti testimoni della fede biblici un Dio che non sorregge, un Dio che non accompagna e consola, ma un Dio che tratta i suoi con mano pesante, come dicono dei salmi, Giobbe, eccetera. Un Dio che lotta con i suoi, che aggredisce come aggredisce Giacobbe. Un Dio che, come si presenta a Geremia, come un uadi infido, un torrente che si gonfia e che travolge. Un Dio, infine, che abbandona, come al Getsemani e alla croce. Ma è una crisi purificante e a quel punto accetta di perdere la vita, fa il salto, tace, chiude gli occhi o indurisce il volto come Gesù e perde la vita per ritrovarla. Vi leggo due ultime cose per parlare di qual è il risultato di questo. In una lettera a un giovane trappista, dopo che ha lasciato la trappa, dice: l'avvenire è ignoto, Dio ci conduce per strade così inattese, come sono stato condotto, sballottato da 6 mesi. E poi esorta: siamo la foglia secca, il granello di polvere, la bollicina di schiuma, siamo soltanto fedeli e lasciamoci portare con grande amore e grande obbedienza là dove ci spinge la volontà di Dio, finché un ultimo soffio di questo vento benedetto ci porti in cielo. Riprende da Giovanni della Croce l'immagine della gocciolina d'acqua che corre verso l'oceano. E molti anni dopo scrive a Massignon più o meno la stessa cosa: il nostro fine è di amare Dio e servirlo, e con questo arrivare al cielo. È la nostra parte. La possiamo e dobbiamo compiere dappertutto. Il resto appartiene a Dio. Sta a Lui dirigere la bollicina di schiuma che siamo, in cima a questa o a quell'onda, in basso o in alto. Lasciamoci condurre dalla sua dolce mano. Anche nell'abisso di dolore siamo nella mano dell'amato, dell'amato infinitamente amante e infinitamente perfetto. E concludo con un altro piccolo testo scritto a Massignon, sempre turbato da tentazioni e aridità, per fargli comprendere come queste tentazioni e aridità si possono vivere come prove e mezzi di crescita. Gli scrive così: ogni ora è una dichiarazione d'amore, una lotta intrapresa per amore, una prova d'amore super omnia, una prova di puro amore, un atto d'amore nella notte, nell'allontanamento, nell'apparenza dell'abbandono, abbandono dell'esma, nel dubbio verso di sé, in tutte le amarezze dell'amore senza nessuna delle sue dolcezze. E conclude: dal fondo della nostra miseria chiediamogli la carità e l'umiltà per noi e per tutti gli uomini. Ringraziamolo delle prove alle quali egli ci sottomette per renderci più degni di lui. Omni spiritus laudet Domino. E Massignon confesserà che alla prima lettura di questa lettera gli era sembrata dell'alta retorica e solo con la maturità la capirà.
Grazie, piccola sorella Annunziata, per questa meditazione nell'esperienza spirituale di Charles de Foucault. Vorrei menzionare questo libro di piccola sorella Annunziata su Charles de Foucault e l'Islam. È molto importante sapere questo legame tra l'esperienza religiosa spirituale di Charles de Foucault dell'incontro di un'altra religione. Questo mostra benissimo che l'incontro interreligioso non è un pericolo per la religiosità, al contrario, è una opportunità per incontrare Dio per la conversione. Prima di passare a Demetrio Giordani, sentiamo prima un canto religioso islamico dell'India, con il signor Rafik.
أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Prima di tutto vorrei ringraziare il signor Gianni Novelli che lui mi ha dato questa opportunità di cantare una poesia del signor Mirza Tahir Ahmad, il quarto successore della comunità Ahmadiyya musulmana, che lui è morto nel 2003 a Londra. I brani, quello che lui ha scritto nella lingua Urdu, una delle lingue molto famose dell'India o in Pakistan. Lui ha scritto infatti questo, un messaggio della pace, messaggio dell'amore o la preghiera per tutto il mondo. La poesia è scritta nella lingua Urdu, però voi avete una traduzione, quello che ho fatto nella lingua italiana con aiuto del mio professor Mario, grazie a lui anche.
Diyar-e Maghrib se jaane walo, Diyar-e Mashriq ke baasiyon ko, kisi gareeb watan musafir ki chaahton ka سلام کہنا سلام کہنا ہمارے شام و سحر کا کیا حال پوچھتے ہو کہ لمحہ لمحہ नसीब इनका बना रहे हैं तुम्हारे ही सुबह शाम कहना सलाम कहना तुम्हारी खुशियाँ झलक रही है मेरे मुकद्दर के जायचे में तुम्हारे खूने जिगर की मैं से ही मेरा भरता है जाम कहना सलाम कहना अलग नहीं है अलग नहीं कोई जात मेरी तुम ही तो हो कायनात मेरी तुम्हारी यादों से ही मुअन्वन ज़िस्त का इंसराम कहना सलाम कहना ए मेरे सांसों में बसने वालों ए मेरे सांसों में बसने वालों भला जुदा कब हुए थे मुझसे खुदा ने बांधा है जो तल्लुक रहेगा कायम मुदाम कहना सलाम कहना तुम्हारे खातिर है मेरे नगमे मेरी दुआएं तुम्हारी दौलत तुम्हारे खातिर है मेरे नगमे मेरी दुआएं तुम्हारी दौलत तुम्हारे दर्दो अलम से तर है मेरे सजूदो क्याम कहना सलाम कहना तुम्हें मिटाने का जोम लेकर उठे थे जो आग के बगोले खुदा उड़ा देगा खाक उनकी करेगा रुसवाए आम कहना सलाम कहना खुदा के शेरो खुदा के शेरो तुम्हें नहीं है ज़ैब खौफ जंगल के बासियों का गरजते आगे बढ़ो के जेरे नगी करो हर मुकाम अपना सलाम अहना बसात दुनिया उलट रही है हसीन और पायदार नगमे जहान नौ में उभर रहे हैं बदल रहा है निजाम कहना सलाम कहना बढ़े चलो शाहराहे दीन मती पे رحمتی پہ دورانا سائبہ ہے تمہارے سر پر خدا کی رحمت قدم قدم گام گام کہنا سلام کہنا سلام کہنا سلام کہنا سلام کہنا سلام سلام کہنا
Grazie Rafik per questo canto. E rimaniamo in India con Demetrio Giordani.
Specialmente in questo periodo penso che servano moltissimo a chiarire la mente e il cuore di molta gente. Parlerò questa sera di un maestro sufi molto importante dell'India del XVII secolo e al contrario della sorella che mi ha preceduto forse il mio intervento sarà viziato da un grano di accademicismo. D'altronde io faccio il professore per cui non posso fare altrimenti. Però colgo l'occasione per farvi conoscere il pensiero, una parte del pensiero di questo importantissimo maestro sufi indiano del 1600, scusate, perché di persone di questo genere poco si sa in Occidente, poco si conosce della profondità del pensiero di questi personaggi. Shah Ahmad Sirhindi muore nel 1634 a Sirhind, che è un paese, un paesetto ormai, che sta in Punjab, è una della regione nord-occidentale dell'India, a metà strada tra Delhi e Lahore. Lui è uno dei principali maestri esponenti di una grandissima confraternita che si chiama Naqshbandiya. Questa confraternita Naqshbandiya di origine centroasiatica fu fondata dal grande santo Bahauddin Naqshband intorno al 1350, e ebbe in India uno sviluppo imponente, soprattutto durante il periodo della dinastia Mughul. Di Shah Ahmad Sirhindi rimangono le sue lettere, fondamentalmente, le sue lettere ed alcuni trattati. In queste sue lettere è possibile analizzare il suo pensiero, che è molto complesso, dicevo prima. Lui ha parlato innanzitutto della teologia. Ha parlato in termini teologici, ma ha parlato anche ha parlato come un maestro spirituale, quindi ha dato delle istruzioni sul metodo ai propri discepoli, così come farebbe anche un maestro appartenente all'ordine dei Benedettini, per esempio, o dei Francescani. E poi nelle sue lettere ha anche descritto le sue visioni, quindi è un teologo, ma è anche un mistico. La cosa fondamentale di Shah Ahmad Sirhindi è la sua assoluta ortodossia, cioè tutto quello che lui dice, racconta nelle sue lettere e nel modo in cui istruisce i suoi discepoli è estremamente coerente con il pensiero islamico tradizionale, quindi non è, quindi se si parla del, quindi è per questo che tra le cose che dirò parlerò moltissimo del Corano, per esempio, perché il pensiero di questo maestro in un certo senso è complementare, spiega, arricchisce il Corano e la Sunna, cioè la tradizione profetica. Una delle cose che Shah Ahmad Sirhindi dice nelle sue lettere, nella sua dottrina, riguarda la funzione dell'uomo, la funzione dell'essere umano. E a questo proposito vi vorrei leggere un verso del Corano. Per questo vi dicevo prima che il Corano e il pensiero di questo grande personaggio vanno assieme. Corano, sura della cavacca, sura della vacca, versetto 30. E quando il tuo Signore disse agli angeli, ecco, io porrò sulla terra un mio vicario. Essi risposero, vuoi mettere sulla terra chi vi porterà la corruzione e spargerà il sangue, mentre noi cantiamo le tue lodi ed esaltiamo la tua santità? Ma egli disse, io so ciò che voi non sapete. Ed insegnò ad Adamo i nomi di tutte le cose. Poi le presentò agli angeli, dicendo loro, or ditemi dunque i loro nomi, se siete sinceri. Ed essi risposero, sia gloria a te, noi non sappiamo altro che quel che tu ci hai insegnato, poiché tu sei il saggio sapiente. Il versetto avanti, a un certo punto Dio dice agli angeli, e quando dicemmo agli angeli, prostratevi avanti ad Adamo, tutti si prosternarono, tranne Iblis, che rifiutò, superbo, e fu dei negatori. Questa è la condizione dell'uomo. L'uomo, per l'Islam, per il Corano, è un vicario di Dio sulla terra, il suo rappresentante. In arabo si dice khalifa, il califfo, il khalifa, il vicario. Così come Pietro era vicario di Gesù, così come Abu Bakr era un vicario di Muhammad, così il prototipo, diciamo, di tutti i vicari dell'umanità è Adamo, perché è lui che è appunto il vicario di Allah. Ma la condizione dell'uomo attualmente, secondo il pensiero dei grandi maestri sufi, non è quella lì, non è quella del primo uomo, non è quella di Adamo, è una condizione di decadimento. Infatti il Corano dice in un altro versetto, in verità noi creammo l'uomo nella migliore delle forme, poi lo riducemmo infimo tra gli infimi. L'uomo è stato creato nella migliore delle forme, nella forma primordiale, perfetta, e poi è stato scaraventato nell'abisso. Nonostante questo però, l'uomo mantiene in sé il legame, il legame primordiale, questo legame che lo riallaccia alla sua origine. Nonostante appunto egli viva distratto in questa realtà tenebrosa e terrestre, egli però è saldamente ricollegato alla verità. La verità è, vorrei far notare che per verità in arabo si intende una cosa ben precisa. Al-Haqq, che vuol dire la verità, è anche un nome di Dio, cioè uno dei 99 nomi del Corano. Dio viene chiamato dai sufi in genere Al-Haqq, il vero, la verità. E ancora il Corano descrive ancora questa condizione di legame con il divino e di smarrimento in questa situazione, nella situazione attuale. Il versetto della Suratul Qaf 50:16 dice, in verità noi creiamo l'uomo e sappiamo quel che gli sussurra l'anima dentro e siamo a lui vicini della sua stessa vena giugulare. وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ. Noi siamo più vicini a lui della sua stessa vena giugulare. Questo è, diciamo, il punto di partenza della via del sufismo. Bisogna tornare indietro, bisogna tornare dalla condizione di smarrimento e di dimenticanza, ghafla, di distordimento dell'uomo attuale, dell'uomo terrestre, al ricordo pieno dell'identità e della situazione primordiale. Infatti un altro versetto del Corano, che si cita spesso quando una persona muore, è a lui apparteniamo e a lui ritorniamo. Inna lillahi wa inna ilahi raji'un. Lo stesso dice per esempio il poeta Al-Hallaj. Ritorna a Dio, dice in una delle sue poesie, che il termine è lui. Per quanto ti sforzi, non vi è altro che lui. Non si può fare altro. Qui siamo e lì dobbiamo ritornare. Volenti o nolenti. Quindi il ritorno a Dio è il compito fondamentale del tasawwuf, cioè dei sufi. Però è una cosa molto impegnativa. Bisogna staccarsi da questo mondo. Bisogna rinunciare alla vita che sembra una vita normale. Bisogna privarsi di quello che sembra appunto una consuetudine. E questo è, per i sufi, viene spiegato dai sufi in una metafora come la lotta santa, la guerra santa, al jihad al-akbar, cioè la guerra santa che viene combattuta contro la propria anima, l'attaccamento della propria anima alle cose insomma, alle proprie consuetudini. Infatti diceva il profeta che il nemico maggiore, il vostro nemico maggiore, è quello che dimora fra i vostri fianchi. Diceva anche un altro sufi, proprio rispetto a questa guerra che bisogna combattere contro la propria anima inferiore, Dhunnun al-Misri, che è un sufi del IX secolo, diceva che se l'anima tiene un Corano e un rosario nella mano destra, essa ha una scimitarra e un pugnale nella manica. Quindi attenzione all'anima, perché è capace di tendere dei tranelli terribili. Comunque, in questa via di ritorno a Dio, ecco che Dio viene in soccorso di colui che si incammina. E infatti, in un hadith, cioè in un detto profetico, si dice appunto che... Dio dice, nelle parole del profeta, a chi si avvicina a me di una spanna, io mi avvicinerò a lui di un cubito. Chi si avvicinerà a me di un cubito, io mi avvicinerò a lui della lunghezza di un braccio, della lunghezza di braccia distese, scusate. E se si avvicina a me camminando, io mi farò incontro a lui correndo. Dov'è che accade? Dov'è il campo di battaglia della guerra santa, intesa in questo modo? È il cuore. Nella dottrina del sufismo il campo è il cuore, in un certo senso, è il cuore dell'uomo, è che deve essere sgombrato, che deve essere ripulito dalla tenebra, ecco, dalla tenebra, e deve essere appunto fatto risplendere, appunto, come possa di nuovo essere all'altezza del suo prototipo primordiale. Il cuore nel sufismo rappresenta quel che vi è di più nobile nell'essere umano. Viene spesso assimilato al trono di Dio, viene spesso assimilato alla Kaaba, che è appunto non è altro che il modello terrestre, cioè la proiezione terrestre del trono divino. Viene poi chiamato, viene appunto descritto come una pura sostanza luminosa, quindi non si parla mai del cuore di carne, in effetti, si parla sempre di un cuore sottile, di qualcosa che è capace di contemplare. Ecco, l'organo della contemplazione è il cuore dell'uomo. Nella condizione di santità restaurata, il cuore dell'uomo può appunto riflettere. Qui la parola ha due significati: riflettere nel senso di considerare, di ragionare, ma anche di riflettere le luci di Dio. Il cuore sgombrato dalla tenebra e dalla dimenticanza torna ad essere uno specchio che accoglie le luci divine, che accoglie appunto la manifestazione dell'essere divino. In arabo poi cuore si dice qalb, e qalb, che deriva dalla radice araba qalaba, vuol dire ciò che è rivoltato. Quindi il cuore è ciò che è rivoltato rispetto alla realtà divina e che rifrange, nel caso appunto questo il cuore sia stato ripulito dalla ruggine che lo copriva. Vi è un altro hadith che appunto conferma questa visione, in cui appunto Dio, per le parole del profeta, dice: non mi contiene né il mio cielo né la mia terra, ma mi contiene il cuore del mio servo fedele. cioè l'infinità e l'eternità in un certo senso trova posto nel cuore del fedele santificato, laddove invece non trova posto né nei cieli né nella terra. Com'è che si ridà lucentezza al cuore dell'uomo? Tramite la preghiera. Tramite una preghiera particolare che nell'Islam viene chiamata dhikr, che deriva dal verbo dhakara, che vuol dire ricordare. Ecco. Si esce fuori dalla dimenticanza con il ricordo di Dio. Ricordando il ricordo di Dio incessantemente, tutto il giorno, affinché dal cuore cada questa patina di ruggine. E la preghiera che Shah Mazhar Hindi propone ai suoi discepoli non è altro che la frase benedetta: non c'è altro Dio fuorché Dio, cioè la ilaha illa Allah, la ilaha illa Allah. Questa preghiera continua risveglia la vera natura del cuore dell'uomo e gli restituisce la capacità di riflessione. Ecco, vi prego di intendere il termine in due modi: sia di intuizione, sia di riflessione delle luci divine. Quando l'azione del purificare il cuore avrà dato tutti gli effetti sperati, e quando appunto sarà compiuta quest'opera di purificazione, allora il cuore tornerà al ruolo che aveva in principio. Sarà il vicario di Dio. Sarà il vicario di Dio, perché è ciò che è stato creato nella migliore delle forme. Secondo Shah Mazhar Hindi, appunto, l'uomo riassume nella realtà interiore del cuore tutto il macrocosmo, riproducendo sinteticamente l'ordine del macrocosmo. Egli parla della prossimità del cuore al regno di Dio in questo modo. In una delle sue lettere dice, appunto: sappiate che il cuore è la migliore delle cose create e anche la più nobile. Così come l'uomo è superiore a tutte le creature, poiché sintetizza e riunisce tutto ciò che è nell'universo, allo stesso modo il cuore gode della stessa eccellenza per il fatto di riassumere in sé tutto quello che c'è nell'uomo e per la perfezione della sua semplicità e della sua capacità di sintesi. Quanto più una cosa è essenziale, quanto più grande è la sua capacità comprensiva, tanto più sarà vicina al dominio divino. Ecco, concluderei parlando appunto sempre del concetto del vicario. Il Dio dice nel Corano: Dio ha creato Adamo secondo la propria forma. Però se andiamo a vedere bene nella teologia islamica, Dio non ha forma, non può avere nessuna forma, non può essere rappresentato in alcun modo. E allora cosa vuol dire che Dio ha creato Adamo secondo la propria forma? Vuol dire che il cuore è capace di riassumere e di sintetizzare in sé l'infinito e l'essere e la manifestazione dell'essere, che appunto è lui il vicario, cioè è lui che in un certo senso assume la forma divina, che è infinita. Quindi il vicario, essendo lo specchio dell'infinito, è stato creato da Dio nella sua propria forma. Ecco, io non vorrei andare oltre, perché capisco che magari vorrei leggere l'ultimo pezzo, forse può essere più di chiarimento. Devi sapere che Dio ha creato Adamo nella propria forma. Ora egli si è esaltato, trascende la forma ed è ben al di sopra di esso. La creazione di Adamo secondo la forma di lui, di Dio, può dunque significare che, volendo egli stabilire nel mondo una forma, non v'è dubbio che tale forma dovesse essere onnicomprensiva. Sicché l'essere umano onnicomprensivo divenisse esistente in conformità ad essa. Gli altri esseri non hanno infatti la stessa capacità di divenire simboli del grado santissimo e di fargli da specchio. È per questo che l'uomo è divenuto atto a essere il suo vicario, in quanto se non si è creati secondo la forma di una cosa, non si adatte a fungerle da vicario. Il vicario di una cosa, infatti, è il successore di quella cosa e il suo sostituto. E siccome l'uomo è divenuto il vicario del misericordioso, necessariamente è stato designato a portare il peso del deposito della sua fiducia divina. E donde mai i cieli, la terra e i monti avrebbero potuto acquistare quella onnicomprensività, sì da essere creati secondo la forma di lui, e di divenire atti a fargli da vicari e da portare il peso del suo deposito? E si intuisce che se per ipotesi il peso del deposito divino venisse trasferito sui cieli e sulla terra e sui monti, questi verrebbero fatti a pezzi e non ne rimarrebbe traccia alcuna. Questo si riferisce a un versetto coranico che dice appunto: noi abbiamo proposto il pegno, cioè il pegno della fiducia divina, ai cieli, alla terra e ai monti, ma essi rifiutarono di portarlo e ne ebbero paura, ma se ne incaricò l'uomo e l'uomo è un oppressore e un ignorante. Corano 33:72. Ecco, io mi fermo qui, vorrei appunto invece che magari con delle domande, magari se qualcuno non vuole sapere qualcosa di più oppure vuole qualche chiarimento, magari ecco, dedico il tempo che segue a questo.
Grazie Demetrio. Vorrei accennare a questo libro di Shah Ahmad Sirhindi, L'inizio e il ritorno, Al-Mabda wal-Ma'ad, tradotto da professor Demetrio Giordani in italiano. Forse il primo libro di Shah Sirhindi tradotto in lingua italiana. E vorrei accennare ad un altro libro, I Salmi Sufi, una pubblicazione del CIPAX, una raccolta di testi sufi, di preghiera e di meditazione. Dunque è il tempo delle domande, dei commenti e delle riflessioni.
Chi è?
Siamo ugualmente. Volevo chiedere una cosa, perché è una domanda un po' confusa, perché io ho le idee confuse. Nella Sura al-Baqarah lei ha detto che Iblis si rifiuta di prosternarsi di fronte ad Adamo. Perché? È tipico l'atteggiamento un po' sufico, perché soltanto di fronte a Dio ci si è prosterni. Perché allora, se l'uomo viene messo come califa di Dio sulla terra, perché l'Islam non ha un'istituzione come la Chiesa? E allo stesso tempo nel Vangelo Gesù dice: non chiamate nessuno rabbì sulla terra, perché rabbì solo nell'alto dei cieli. E il cristianesimo ha una Chiesa che la rappresenta, un Padre Santo come rappresentante principale. Ho le idee un po' confuse su questo, se gentilmente potete spiegarle.
Poi torniamo.
Non mi vuole. Sono troppo davanti? No. Beh, innanzitutto è un ringraziamento per tutti e due. Si sentiva dal modo di esporre quello che avete raccontato, la vostra partecipazione personale molto forte, una testimonianza. Non è vero quello che ha detto il professore all'inizio, che lui avrebbe parlato come un professore, si sentiva dentro proprio una grande adesione a questa cosa. Allora, avevo due brevi domande, una per Annunziata. Ho avuto la straordinaria fortuna, come sai, di andare a Taman Rasset, di andare nel deserto, di vedere i luoghi di Charles de Foucault. Straordinaria esperienza, sia spirituale che di luoghi. E quando sono stato accolto lì, mi hanno fatto sentire le piccole sorelle un nastro, in italiano, fra l'altro, quindi perfetto, in cui si diceva delle difficoltà che ha avuto Charles de Foucault ad essere accolto e accettato dai Tuareg inizialmente. E quello che mi è rimasto in mente è il fatto che il nastro dicesse che solo quando lui è stato molto male, che era totalmente indebolito come persona, i Tuareg lo hanno accolto come un fratello. E ho sentito in questo un qualche cosa di profondo, che immagino appartenga alla vostra spiritualità, questo non prendere una posizione sopra, ma essere veramente a fianco, non lo so, mi ha colpito questa cosa. E da quel momento, sembrava dire il nastro, la relazione fra Charles de Foucault e i Tuareg è stata una relazione fraterna, una relazione vera, una relazione autentica. Mi chiedo se nella vostra spiritualità questo è un tratto oppure no. E a Demetrio Giordani ho avuto l'occasione di guardare un po' questo libro, molto interessante, e mi ha colpito, cioè che c'è come una sorta di inversione del cammino, cioè che è Dio che scende verso l'uomo, che si rivolge e con una sorta di atteggiamento di grazia, e quindi è molto interessante, credo, dal punto di vista della preghiera e della mistica. E si dice anche che l'unico atteggiamento consentito all'uomo in questa relazione è lo stupore. Allora, siccome queste cose mi suonano molto, vorrei capire qualcosa in più, se puoi dirlo. Grazie.
Dunque, ascoltiamo le risposte e poi facciamo un altro giro.
Lei sa meglio di me che la parola khalifa in arabo ha molti significati. Cioè, abbiamo parlato del khalifatullah, cioè del califa di Dio, che è Adamo. E in genere i profeti sono i vicari di Dio sulla terra, gli uomini perfetti. Parliamo di Muhammad, parliamo di Gesù, parliamo di Adamo. Poi c'è il califa di Muhammad, cioè il vicario di Muhammad, e quello in un certo senso nell'Islam dovrebbe essere l'autorità politica e religiosa, cioè è durato fino al 1280, no? Fino a quando praticamente è durato il califfato di Baghdad. Ecco, da allora non esiste un'autorità politica nell'Islam, c'è stato il sultano, ma non era la stessa cosa, insomma, non c'è un califa Muhammad, c'è un re che in un certo senso ha acquisito un potere, ma non nel modo nel quale l'avevano acquisito i quattro califfi ben guidati, per esempio. Vi è anche un califfato interiore, un califfato nascosto, che è il califfato dei santi, ma quello, diciamo, è una cosa che è un capitolo molto interessante nel Tasawuf. La terra praticamente è governata e retta da una gerarchia di santi sufi, di santi nascosti, che esercitano in un certo senso il loro potere di garanzia, di tutela, senza che gli uomini se ne accorgano. Ecco, il grado più elevato di questi santi è il polo, e lui potrebbe essere in un certo senso colui che attualmente, se vogliamo mettere in questo modo, è il califa, è colui che svolge la funzione di vicario, ecco, in mancanza di un califfo vero o di un imam. Ecco. A livello spirituale lo confermo, insomma, esistono nell'Islam dei santi nascosti che appunto, diciamo, ne parlano la maggior parte dei grandi maestri sufi, ne parlano, insomma, cioè di questa gerarchia che ha questa funzione. Cioè, non so se di questo voleva parlare o no. Iblis viene condannato perché ha peccato. No, Iblis è stato condannato per un atto d'orgoglio. A un certo punto si dice: eppure vi abbiamo creati. Allah dice nel Corano, la sura del limbo, la sura 7, al versetto 11: eppure vi abbiamo creati, poi vi abbiamo formati, poi abbiamo detto agli angeli: prostratevi davanti ad Adamo. E si prostrano tutti eccetto Iblis, che fra i prostrati non fu, e disse Dio: cosa ti ha impedito di prostrarti quando io te l'ho ordinato? E questi rispose: io sono migliore di lui, io sono migliore di Adamo. Me tu creasti di fuoco e lui creasti di fango. E rispose Dio: via di qui, non ti è lecito qui fare il superbo. Fuori, che tu sei ormai un essere spregevole. È il peccato d'orgoglio che buggerà Iblis. Io sono fatto di fuoco, sono meglio di lui. Meglio di lui è Adamo, fatto di creta, ed è invece umile. Ed è quello che invece è più capace di ubbidire, di essere un devoto, di essere servo. Perché la creta è umile, e invece il fuoco è il fuoco dell'orgoglio, insomma. Chiaro? È chiaro? Per quanto riguardava lo stupore, qui andiamo in alto, nel senso che Ahmed Sirhindi appunto illustra un metodo, illustra una via, parla dei primi gradi e delle visioni che sono e delle rivelazioni che sono associate a questi gradi, ma parla anche delle sue visioni. All'inizio il Sufi può in un certo senso avere dei segni del mondo divino, e qui magari vi sono tre gradi in genere durante i primi gradi, i primi passi della via, che sono il grado della scienza, della certezza, il grado della visione, della certezza, e il grado della realtà, della certezza, cioè più o meno corrispondono a tre gradi di avvicinamento ad un luogo. La scienza della certezza corrisponde al fatto di conoscere che esiste la Kaaba, che esiste la Mecca. La visione della certezza corrisponde, diciamo, al grado in cui uno vede da lontano la Kaaba. La realtà della certezza corrisponde al fatto di esserci proprio lì e di assaporare il luogo del... Questo, ecco, diciamo, sono tre gradi intermedi. Vi sono poi i gradi di realizzazione dei grandi santi, e quelli è molto difficile poterli descrivere, perché lì la ragione non è incapace. Infatti una delle cose che dice spesso Ahmed Sirhindi è «Man arafallahu kalla lisanahu», cioè chi conosce Dio gli si stanca la lingua, cioè non può dir nulla. Cioè, dire cose che l'intelletto non può comprendere, è meglio non dire nulla a quel punto. E questo è il grado dello stupore. Quando c'è solo stupore, quando non c'è ragione che riesca in un certo senso a comprendere, ecco, anche qui nel doppio senso, comprendere con l'intelletto, ma comprendere anche contenere. Ecco, la ragione non contiene a quel punto, perché l'eternità e l'infinito non si contiene. Ecco. Questo è il...
Io non so se so rispondere alla sua domanda. Intanto volevo dire che sono d'accordo col Vangelo quando dice non chiamate nessuno padre, non chiamate nessuno rabbi, eccetera, e dovrebbe essere così. E Charles de Foucault non si voleva far chiamare padre, subito gli altri l'hanno chiamato padre, lui si chiamava fratello, e petit frère, cioè fratello minore e piccolo fratello, ecco. E l'ha scritto diverse volte che non si è mai firmato padre, e non voleva che fosse chiamato padre ma fratello. Questo. Io credo che da un lato rispetto alla Chiesa per noi c'è il mistero per noi dell'incarnazione, cioè la Chiesa fa parte del mistero dell'incarnazione, è una continuazione nella storia, se non lo so, non sono una teologa che possa neanche riassumere questo. Ma molte cose sono della storia, cioè del fatto proprio che essendo incarnati assumono anche i problemi e i difetti dell'umanità, anche l'istituzione, soprattutto l'istituzione, che non è detto che sia stata sempre così come oggi, né sarà sempre né sarà come oggi, né è stata come oggi. Ci sono stati dei fatti che hanno fatto sì, dei fatti storici, politici, eccetera, eccetera. Per cui la Chiesa è molto più grande della Chiesa, ecco, credo. E poi a Giorgio, personalmente credo che i Tuareg l'abbiano accolto anche prima di quell'episodio, personalmente. Però credo che in generale bisogna andare con molta umiltà, e Charles de Foucault ce l'ha insegnato, andare con molta piccolezza, e questo soprattutto da quando lascia Beniabés e va verso i Tuareg, perché consapevolmente dice bisogna veramente essere come loro, non avere le stesse cose, avere le stesse possibilità, lo stesso modo di vivere, dunque non più una grande casa, non più una specie di monastero, no? Infatti comincia con una capanna, poi come le altre, poi si costruisce una casa di mattoni crudi, e poi presta la sua forma di mattoni agli altri, quando dopo qualche anno ci saranno 70 case a Tamarasset, no? Come la sua, e una più grande per Musa, la Menocale, il capo delle tribù. Credo il principio che l'ha ispirato è la gratuità. La gratuità, gratuitamente avete ricevuto, gratuitamente date. Lui ha ricevuto la grazia della conversione, la grazia di conoscere Dio e anche Gesù, e la vorrebbe comunicare a tutti. Questo. Però gratuitamente, senza aspettarsi niente in cambio, come effettivamente gli è successo.
Se mi permettete, ok. Io ce l'ho due domande, poi passo la parola. Una domanda per piccola sorella Annunziata sul ruolo della preghiera islamica nell'esperienza di Charles de Foucault. Una grande domanda, tutto un libro già scritto sul rapporto tra Charles de Foucault e l'Islam. E un'altra domanda per il professor Dimitri Giordani su Al-Dhikr al-Khafi, una preghiera Naqshbandi con i sassi, una preghiera silenziosa. Vorrei sentire una spiegazione di questa preghiera.
Ah, per me è una piccola curiosità. I musulmani si iscrivono nell'evoluzione, nel principio evoluzionista o nel principio creaturale? Creaturale, sì. Della creazione, insomma, direttamente da Dio, dell'uomo, com'è? Creazionista.
Per me più che la preghiera, la forma di preghiera, come si dice, rituale, ha ispirato, Charles de Foucault è stato colpito dalla fede, cioè, e dal modo, ma anche dal modo di pregare e di credere nello stile delle confraternite come erano in Marocco a quei tempi, che erano veramente nello stile sufi. Allora è quello che l'ha colpito rispetto alla preghiera rituale, cioè le cinque momenti. Non è quello, infatti io, pensando alla preghiera mistica non ho pensato per niente a questo aspetto della preghiera rituale, anche per Charles de Foucault, no? Ho pensato al suo rapporto, al rapporto personale con Dio, e credo che questo l'avesse colpito. Lo dice spesso, era la fede nella presenza continua di Dio, il nominare continuamente Dio anche nel linguaggio, no? Come i musulmani hanno, perché tutto dipende da Dio. Questo è quello che l'ha più colpito e che anche in questo pregare continuamente. E per esempio lui amava qualcosa di simile alla preghiera dei 99 nomi, al punto che i Tuareg non erano praticanti, erano fedeli ma non praticanti come di solito sono i nomadi, no? Perché non hanno tutte le condizioni. E inventa per loro appunto quel tipo di preghiera litanica che poteva essere sia cristiana sia musulmana. Per esempio, amo Dio con tutto il cuore, Dio mi ama con tutto il cuore, da ripetersi, per dire che capiva e amava questo stile di preghiera del cuore più di certi musulmani, dei musulmani delle confraternite, in stile sufi, credo. Poi che altro c'era? Non mi ricordo più.
Allora, quanto alla domanda di Adnan, ogni confraternita ha un rituale preciso. La confraternita Naqshbandi si distingue dalle altre confraternite per un tipo di orazione silenziosa, mentre anche in genere nel Maghreb, in Marocco, tra i Tuareg in genere il dhikr, cioè la litania, è a voce alta, i Naqshbandi invece sì, sono gli unici forse tra tutti i sufi del mondo islamico a pregare con il cuore, quello dicono, cioè a fare una preghiera con il cuore, silenziosamente. Questo perché il dhikr è un'orazione personale, è un'orazione che viene consigliata, questo è il termine arabo, il talqin, viene dettata dal maestro al discepolo e questo discepolo deve appunto farla, deve pregare appunto singolarmente a casa propria o in un luogo appartato, magari al buio anche. Mentre esiste un altro rituale, anche per la Naqshbandi, un rituale comunitario. E anche in questo caso il rituale invece è a voce alta. In questo caso il rituale è a voce alta. Shah Ahmed Sirhindi, e qui c'è un parallelo netto, per esempio tra un maestro sufi come lui e i maestri e i padri fondatori degli ordini, per esempio San Benedetto o San Francesco, sono coloro che danno l'ordine, che danno la regola. Quindi Shah Ahmed Sirhindi diede anche la regola dell'orazione del Khatm Wajagan, cioè della preghiera in comune, fatta appunto contando con i sassi, contando 1000 volte, per esempio, una sura del Corano, e ogni, per esempio, si mette un mucchio di sassi, di 100 sassi al centro di un circolo, e ognuno prende un sasso e recita una formula, finché il mucchio di sassi non è finito. Poi si ricomincia da capo fino a raggiungere il numero di 100, 200, 1000 volte. Ecco, questo è il rituale della in comune. Quello che mi diceva invece lei, Cesare, c'è un versetto, volevo risponderle con un versetto del Corano. Quando il Corano, il Dio dice, siamo noi che rifacciamo vivi i morti e scriviamo ciò che è davanti a loro e dopo di loro, e ogni cosa abbiamo scritto in un modello esemplare. Allora, innanzitutto l'Islam, il Corano, Muhammad si scrive nella tradizione profetica, nella tradizione giudaico-cristiana, per cui la Genesi, la Torah, il Vangelo sono libri che virtualmente, formalmente appartengono anche ai musulmani. Il Corano riassume e ripropone lo stesso tipo di rivelazione, no? Di rivelazione. Quindi il Dio ha creato i cieli e la terra in 7 giorni. Non solo questo, ma il Dio crea, nel Corano, crea gli esseri in ogni momento, sostiene gli esseri in ogni momento, Dio, non ha, Dio è nelle cause della creazione, è nelle cause stesse della creazione. Sorregge gli uomini e gli esseri in ogni istante. Quindi è Lui che dà la vita e dà la morte, ed è Lui che scrive i destini di tutte le cose in questo esempio, in questo modello celeste, appunto, che è in arabo, appunto, è Allah al-Mahfuz, cioè la tavola custodita, la tavola dove sono scritti tutti i destini degli esseri e gli avvenimenti passati e futuri. Quindi sì, diciamo, lo diciamo a gran voce, l'Islam è creazionista, l'Islam appartiene, appunto, è come il cristianesimo, è come l'ebraismo.